Tanto buongiorno a tutti. Vediamo se riesco. Posso alzarmi per vedere, ecco, perché sennò ho, avendo gente davanti non riesco a vedere. No, va benissimo, che io credo che si senta, no? Così tanto la voce è sufficientemente potente, insomma. Beh, intanto grazie per l'invito e soprattutto per l'opportunità di confrontarci nella diversità tra il settore pubblico e il settore privato. Mi sembra che questo sia un po' la ragione per cui sono stato coinvolto in questo confronto. Intanto mi ha fatto piacere ritrovare la Liquigas, che nella mia infanzia ha avuto un ruolo, nel senso che l'omino della Liquigas, che arrivava con la sua salopette, se me la ricordo bene, era l'uomo che salvava la famiglia quando verso le 11:30 della domenica mattina, quando avevamo ospiti, finiva il gas, no? Per cui arrivava di corsa con la bombola e salvava una situazione che era, se no drammatica, diventava davvero oltre ogni limite. Questo succedeva in particolare perché io, avendo i capelli grigi, all'epoca era davvero l'elemento importante. Il gas finiva sempre, naturalmente quando lo si usa, la domenica mattina, prima, quando c'erano ospiti, cioè per via della nota legge di Murphy, di cui noi, soprattutto che lavoriamo nel pubblico, siamo abituati ad utilizzare in maniera piena. Sì, queste sono due analogie e differenze. Io poi, non so, piacerebbe anche coinvolgere le persone che ci stanno ad ascoltare in maniera da capire se l'esperienza mia, che è stata un'esperienza che ha percorso un po' di pubblico, un po' di privato nella vita, parecchio pubblico e un po' di privato, è un'esperienza che è identica anche ad altre. Cerco di mantenermi sul tema generale perché è chiaro che l'esperienza recente che io ho vissuto per quasi 9 anni è un'esperienza anomala rispetto al resto, perché è una grande città, una struttura che è passata da 14.000 a 11.000 dipendenti, 200 dirigenti, quindi rischierei di parlare di una cosa che non è corrente, ma insomma, avendo avuto a che fare anche con realtà minori, anche decisamente più piccole, ho visto che poi i temi sono analoghi, soltanto che c'è, come dire, una dimensione, un'enfasi sostanzialmente diversa. Quando operavo in una realtà di 30.000 abitanti, tendenzialmente non c'era il quotidiano, quindi il problema era il settimanale, che usciva il venerdì, quindi di fatto lì era il momento del dialogo. Lavorando in una città dove i quotidiani erano 7, l'agenda e i problemi venivano enfatizzati, anche perché bisogna riempire le pagine di 7 giornali, quindi è chiaro che i problemi sono maggiori. Allora cercherei di mantenere, no, in termini un pochetto più generali, mi piacerebbe poi avere, come dire, un feedback per capire se, insomma, è la mia esperienza, è un'esperienza condotta, cioè ha anche altre delle persone che come me hanno vissuto questi momenti. Allora, lei mi ha fatto una domanda ponendo due questioni. Vabbè, innanzitutto non può esserci da nessuna parte, almeno delle mie esperienze, il cambiamento se non si coinvolge il management. Questo è sostanziale. Cioè è il primo punto su cui si deve lavorare. Non si può partire dal basso e salire se io non ho il coinvolgimento delle persone che poi dirigono i vari livelli del personale, e questo è, direi, una delle analogie che credo possano essere messe immediatamente sul tavolo. Senza il loro coinvolgimento noi non andiamo da nessuna parte. Devono essere loro i primi ad essere convinti di quello che si sta facendo ed essere a loro volta degli agenti di innovazione. Non è sempre facile che questo accada, anzi è molto complicato, molto complesso. Tuttavia, in ogni realtà che io ho avuto la fortuna, la possibilità di percorrere, di conoscere, c'è sempre qualcuno che a questa innovazione ci sta. E quindi il primo problema che ha, diciamo, il top management è quello di capire chi ci sta. La seconda questione, lo dico subito, è che quasi sempre io ho conosciuto pochissime realtà in grado di autoriformarsi. Lo stimolo esterno che arriva, che ti dà gli elementi, che diventa qualche volta anche conflittuale, attenzione. Ma giustamente deve diventarti anche qualche volta conflittuale, perché chi arriva dall'esterno ti deve portare l'innovazione, deve portare la conoscenza, deve mettere il dito nella piaga, ti deve fare un pochino di male. E tu dall'altra parte devi avere poi la capacità, se sei responsabile del processo, in qualunque luogo tu sia collocato, qualunque sia la tua funzione, tu devi avere... Poi il tuo compito è cercare di mediare l'innovazione che ti portano dall'esterno, no? Io ho fatto un esempio, l'ho fatto, credo ci siano persone che si occupano di enti locali, sappiamo perfettamente che uno dei nostri, delle nostre angosce è quando verso le 9:30 del mattino si presenta il pattuglione dei carabinieri o della Guardia di Finanza ad acquisire documenti della pubblica amministrazione, no? Sappiamo perfettamente che negli ultimi anni le consulenze sono state sotto attacco. Uno dei tanti confronti, io ho avuto la fortuna, di, nonostante 9 anni diciamo, di prima linea, di non avere mai un avviso di garanzia, tocchiamo ferro perché ci può sempre avere, ma di avere molta volte colloqui come persona informata dei fatti. E allora io ho cercato di spiegare, quando mi si dice ma le consulenze... sono soltanto elemento negativo, no? Sono soltanto soldi da buttare dalla finestra per accontentare portaborse, amici, cugini, parenti. Sì, c'è anche, questo è l'elemento di deviazione che va colpito, ma parliamo invece delle cose serie. A me è capitato di spiegare ad un giudice, di dire, guardi, ma dice, se ho saputo che era una signora, che suo marito ha un'azienda, ma ha assunto il commercialista suo marito? Beh no, ha assunto l'ingegnere che gli ha fatto la ristrutturazione? No, naturalmente no. E dice, allora perché l'ente locale, l'ente pubblico non deve essere in grado di portare dall'esterno, soprattutto nei momenti dei picchi o soprattutto nei momenti in cui ha bisogno di molta innovazione? E gli ho squadernato davanti una determina di incarico ad un consulente di supporto al processo organizzativo. Dicevo, scusi giudice, ma vede, cioè io devo conoscere l'organizzazione, se no non mi si collocherebbe, no? E perché c'ho un esterno? Beh, perché vede, io entro al mattino alle 8:30 sul lavoro, esco alle 10:30 di sera, non ho molto tempo per girare il mondo e capire gli elementi di innovazione che ci sono in giro. Bene, mi pago una persona perché venga, mi legga le cose, mi dia i consigli, lui gira il mondo per la sua professione e mi consente di capire gli elementi di innovazione che in giro ci sono. Sono uscito tranquillamente dopo un lungo dialogo, quindi senza problemi. Allora è necessario questo ulteriore coinvolgimento, anche perché non so se capita anche a voi, a me è spesso capitato, tendenzialmente l'erba del vicino è più verde, quindi se le cose le dici tu, che ti conoscono magari da molto tempo, hai più difficoltà a farle passare. Se te le dice un autorevole esperto esterno, tu lì ti puoi innestare e giocare anche sostanzialmente la tua partita. Quindi l'elemento di management è assolutamente essenziale. Abbiamo un pochino più di difficoltà noi del settore pubblico nel definire puntualmente gli obiettivi della riorganizzazione. Questo è un elemento un po' più complesso. Perché, come voi sapete perfettamente, c'è una sostanziale differenza tra il pubblico e il privato in termini di governance dell'azienda. Cioè, da un lato, nel pubblico, soprattutto nel pubblico italiano, tendenzialmente c'è, un rappresentante di una famiglia, perché le aziende sono sostanzialmente questo, no? Dove c'è invece una public company, dove ci sono aziende quotate in borsa, c'è comunque qualcuno che determina la maggioranza azionaria e che è in grado di dire che cosa vuole. Inoltre abbiamo un problema che è molto diverso. Un'azienda sta in piedi nella misura in cui produce dei profitti, cioè alla fine sta sul mercato con i suoi prodotti. Quei prodotti non costano di più a produrli di quanto ovviamente si vendono, quindi si è in grado di distribuire. Questo non è l'obiettivo principale ovviamente della pubblica amministrazione. Quindi, da un lato, definire esattamente l'oggetto della funzione. Io ho fatto i conti nel mio ultimo comune che ho percorso, il catalogo dei prodotti mi diceva che erano circa 1 migliaio. Le linee di produzione erano sostanzialmente tra interne ed esterne circa 200, no? E il prodotto non si creava come lo create voi, con una ricerca di mercato, con la ricerca, con lo sviluppo, no? Lanciandolo, eccetera. Tendenzialmente il prodotto viene creato, non so se capita anche a voi, con la telefonata del sindaco alle 10:30 di sera, dice guarda che domani sul giornale esiste questo problema, bisogna mettere in piedi una cosa il giorno dopo, prima che chiudano i giornali, per dare concretamente una risposta. Quindi ci sono modalità ovviamente molto diverse da affrontare. Allora, e c'è anche, ripeto, una governance diversa. Io ho letto le cose su cui avete basato i lavori dei giorni scorsi. Io sono molto più drastico, prevedo che non si dovrebbe, cose che ho detto, che ho scritto, quindi insomma non le dico oggi, le ho dette negli anni 90, dopo la riforma, che le giunte non ci dovrebbero tendenzialmente essere, no? Dovrebbe esserci un ruolo del sindaco che può avere degli assessori, ma non come organi collegiali, perché è chiaro che allargandosi, no? Ma come organo monocratico del sindaco, quindi un punto di indirizzo molto preciso, un ruolo del Consiglio Comunale, eccetera. Ma non c'è dubbio che nell'ultimo caso io ero in presenza praticamente di un sindaco, 16 assessori, 60 consiglieri comunali, 10 presidenti di municipalità, 300 consiglieri municipali, ciascuno dei quali ha un obiettivo diverso. Quindi la definizione degli obiettivi è un altro degli elementi essenziali. Tant'è che io, e mi fermo qui, se siamo d'accordo come primo momento, poi ci confrontiamo ancora sul resto, chiedo a chi ci conduce. Ecco, io avevo detto che nelle slide in cui c'erano i punti su cui voi avete lavorato, cioè l'efficienza aziendale, il cambiamento culturale, e la crescita commerciale, su due non c'erano alcun dubbio che sono identici secondo me, cioè l'efficienza aziendale è un tema che noi abbiamo, il cambiamento culturale fondamentale, se noi non facciamo un processo di cambiamento culturale non andiamo da nessuna parte. Se mi permette solo 10 secondi su questo punto, vorrei dire che io ho colto una cosa che la dottoressa Papeschi diceva, non si erano cambiati i processi per molti anni. Noi l'innovazione è l'innovazione imposta dalla norma che ci arriva, invece di fare un documento ne fai un altro, ma il processo sostanzialmente non è cambiato. E teniamo conto che buona parte, proprio per i blocchi delle assunzioni, per il mancato rinnovo del turnover, nel settore pubblico, in particolare nel settore pubblico locale, noi abbiamo spesso del management anche anziano, e spesso questo management è nato e si è formato nel momento in cui, uno, la spesa era tendenzialmente a piedi lista. Abbiamo avuto gli anni dei decreti stammati, in quegli anni lì io purtroppo già stavo dentro, quindi capite l'età, poi le bombole del gas, insomma, no? Però voglio dire, in quegli anni noi ci siamo trovati, dopo il grande boom dei dissesti di molte amministrazioni, dei disavanzi di molti bilanci, con i decreti stammati, il trasferimento, le modificazioni e sostanzialmente i trasferimenti a piedi lista. Erano anni in cui la spesa pubblica si dilatava, quindi non avevamo quel tipo di problema. E seconda questione era mettere le carte a posto, anche perché nel sistema pubblico noi abbiamo ancora dei controllori, leggi Corte dei Conti, che si preoccupano prevalentemente degli aspetti. No, io ho avuto la possibilità, perché mi è capitato anche di fare il sindaco, no? Ho avuto la possibilità di sperimentare di vivere un'esperienza significativa. Due comuni vicini, vi ricordate Mondiali 90, no? Uno dei grandi scandali, impianti non realizzati, non finiti, eccetera. Bene, l'amministrazione in cui arrivai io aveva una situazione drammatica, una palestra, un impianto sportivo che era anni che andava avanti, ricorsi contro ricorsi, eccetera. Il comune vicino, che erano molto bravi, riuscirono a realizzare nei tempi l'impianto. Chi è finito sotto il giudizio della Corte dei Conti? Loro. Perché mentre noi i timbri erano stati messi con tutta calma, i fogli tutto a posto, l'impianto non si era fatto, era ancora in corso, però tutto era in regola, loro erano andati un po', come si dice, per i prati, no? Eppure avevano raggiunto l'obiettivo. Quelli sono stati, si sono dovuti difendere. Allora è chiaro che la cultura nel tempo delle carte a posto non è facile da cambiare. L'ultimo, vi do solo un dato finale, ad un certo punto io ho voluto capire che cosa succedeva nel mio comune quando abbiamo messo insieme, abbiamo costruito il nuovo sistema, diciamo, documentale interno. E allora sono andato a vedere quello che si chiama protocollo, no? Perché per noi è uno degli elementi essenziali, rigorosamente da rispettare, perché se no il giudice poi va a prendere il protocollo e vede se la risposta non è arrivata prima della domanda, eccetera. Bene, quando il 90% delle protocollature sono tra uffici e solo il 10% sono le lettere che arrivano, le lettere che partono, c'è qualche problema che non funziona ed è il segnale di una malattia per cui tutti scrivono a tutti, perché io ho ricevuto e molti rispondo dicendo che non è una mia competenza, no? Che è una tua competenza, e quindi soprattutto negli enti grandi ovviamente questo accade. E allora, per concludere, direi che la differenza nella definizione di quell'ultimo obiettivo è che, chiaro, non abbiamo una crescita commerciale, ma fino a qualche settimana fa avrei messo un solo obiettivo, adesso ne metto due. Il primo è l'efficacia dell'azione, poi se volete parliamo poi delle priorità, però insomma l'efficacia, cioè che tutto questo marchingegno, abbiamo efficientato l'azienda, abbiamo, grazie a un cambiamento culturale, l'efficacia della nostra azione, come la misuriamo poi è tutto un problema da vedere. Adesso ci metterei anche l'aspetto economico, cioè la riduzione dei costi, perché questo sta diventando un problema serio, molto serio per moltissime amministrazioni, ritardi nei pagamenti, questioni legate proprio, non solo patto di stabilità, quindi anche questo tema, perché ci sono anche quelle che stanno bene ma non possono spendere perché hanno il patto di stabilità, oppure quelli che stanno male, perché ce ne sono tante amministrazioni che hanno difficoltà a chiudere i bilanci. Quindi ci metterei anche questo elemento, perché d'ora in avanti una delle cose che ci chiederanno gli amministratori sarà esattamente quella di riuscire a star dentro a quei costi. Quindi